Torniamo in diretta qui a Stadio Aperto, TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto collegato con noi il presidente del Benevento, Oreste Vigorito. Presidente, ben ritrovato.
Buonasera a tutti in studio e ai radioascoltatori.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Ovviamente poi, presidente, entreremo anche nel merito dei lavori della Serie B, del momento anche del mondo del calcio. Innanzitutto, come di consueto ai nostri ospiti, chiederei anche a lei, insomma, un commento, una testimonianza di queste settimane, di questi mesi ormai così drammatici da un punto di vista sanitario e conseguentemente anche economici del nostro paese.
Insomma, diciamo che questo paese era l'ultima cosa che più aveva bisogno. Uscivamo da un periodo così difficile, dalla crisi del 2009-2010, c'erano piccoli segnali di ripresa, una politica che faticosamente recuperava spazio e credibilità, e questa epidemia è stata per noi una mazzata dalla quale risalire sarà molto molto difficile, ma sicuramente ce la faremo, come ce l'hanno fatto i nostri genitori, i nostri nonni, quando altri cataclismi si sono abbattuti su questo piccolo stivale, insomma.
Presidente, qual è l'immagine che più l'ha colpita in questo lungo mese che ci ha portato, insomma, a vivere veramente con la pressione e la paura?
È facile e scontato dire le immagini di quelli che sono andati via e di quelli che soffrivano negli ospedali, ma quello che mi ha soprattutto lasciato veramente allibito è stato che tutto poi si sia aggravato maggiormente in quelle che per noi del Sud sono sempre state un esempio di efficienza, di laboriosità, regioni nelle quali ci si sente, diciamo, in un'Italia già europea, che hanno affrontato e combattuto una battaglia con risultati molto meno efficienti di quelli che poi è successo dopo, e questo ha fatto perdere anche qualche certezza in più. Devo dire, in favore di tutto il sistema, meno male che sembra che questa cosa per il Sud si sia rallentata, perché non oso pensare cosa sarebbe successo se fosse dilagato qui nelle zone centro-sud la stessa virulenza del nord, no? E quello mi ha molto ma molto lasciato non solo basito ma anche preoccupato, ripeto, non come fatto egoistico ma come fatto generale dell'intera nazione.
Presidente, la porterei, insomma, anche su quello che poi alla fine in queste settimane è diventato ovviamente secondario a livello di discussione pubblica e di attenzione, ma non per questo meno considerevole anche di attenzione all'interno della nostra chiacchierata, e cioè quel che ne sarà di questo calcio. Ora, prima di entrare anche nella situazione del Benevento specificatamente, le chiederei un commento anche su questi 40 giorni di stop del mondo del calcio e soprattutto 40 giorni di grandi discussioni, grandi dichiarazioni, in certi casi anche grandi polemiche, va detto.
Ma veda, io faccio una riflessione preliminare. Io non credo che il sostegno a un'azienda che produce, vogliamo dire, camere da letto debba essere diversa da quella di un'azienda che produce giocattoli. Si potrebbe dire, ma i giocattoli sono un ripetito nel tempo libero, la camera da letto serve per far dormire la gente. Io rispondo, sono due aziende che producono, due aziende che evidentemente in una società moderna hanno un ruolo, l'uno quello di dare un benessere fisico, l'altro quello di dare il benessere mentale dei bambini. Quello che io credo che sia un'impostazione, probabilmente lo penso da solo o con pochi, è che quando si parla del mondo del calcio si parla di qualcosa che sia un divertimento e basta. E come tale si tende a trasferire sul mondo del calcio una serie diversa di proiezioni che lo fanno apparire il di più. Cioè, allora ne possiamo parlare anche dopo, ma il mondo del calcio non ha un di più. Il mondo del calcio è un mondo economico, finanziario e anche sociale. Economico perché muove una marea di soldi, finanziario perché ha bisogno di essere sostenuto come le altre attività, e sociale perché se ci sono in un paese come il nostro, 20-25 milioni di persone che girano intorno al calcio, evidentemente ha anche una funzione educativa.
Certo.
Ora, perché quando si parla del calcio è un aspetto secondario? La mia domanda è rivolta alle istituzioni, è rivolta alle nostre associazioni, la FIGC, l'UEFA, la FIFA. Noi abbiamo un'organizzazione che non serve e non è utile solo nei 90 minuti in cui qualche ragazzo più o meno erculeo corre appresso a una palla rotonda. Noi abbiamo un'azienda calcio che distribuisce milioni di euro non solo a quel 10% di calciatori che fanno una vita tra virgolette da napatti, ma a circa 300-400 mila persone che lavorano nel calcio direttamente, per non parlare di quelli che indirettamente ruotano intorno al calcio. Quindi l'esclusione da tutto quello che è un modo di sostenere l'economia del mondo del calcio a me sembra una cosa assurda, perché si va a identificare la spesa che il calcio sostiene o che dei patron delle società sostengono per dare uno spettacolo con quello che invece è la capacità riproduttiva del calcio di distribuire anche benessere, lavoro, non dico ricchezza, ma a quelli che vivono attorno. Quindi io non ho mai visto come un aspetto secondario il calcio, l'ho visto come una delle aziende d'Italia che in questo momento è messa nell'angolo come altre aziende da questa crisi e che rispetto alle altre aziende sta avendo a mio avviso poco sostegno e dalle istituzioni e dalle stesse federazioni alle quali è associato e con le quali si va avanti quando si vincono gli scudetti e scendono 100.000 persone in piazza.
Presidente, le volevo chiedere, a proposito della ripresa, questo protocollo della FIGC, no? Per la sicurezza ovviamente massima anche degli atleti, secondo lei è facilmente attuabile in tutta la Serie B? Poi possiamo parlare anche dello specifico del Benevento.
Questo è un protocollo che sarà difficilmente attuabile anche in Serie A, non solo in Serie B, anche in Serie A. E man mano che vai verso un calcio più povero, come la B, come la C, ancora di più, come i dilettanti, è addirittura un sogno irrealizzabile. Perché una valutazione media per un club di B dovrebbe portare un costo aggiuntivo di parecchi centinaia di migliaia di euro per completare il campionato. E la domanda, in questo costo la spesa maggiore, quella che più di altre incide, è il ritiro per due mesi prolungato per la durata del campionato. A parte il mancato guadagno, il mancato ricavo degli incassi del pubblico e dei trasferimenti fatti con mezzi eccezionali, charter o altri, ma il ritiro. Io faccio una domanda a lei al contrario, ma un operaio della Fiat o un operaio delle acciaierie o delle falegnamerie, quando finisce la giornata di lavoro, va a casa o dorme nell'azienda? E perché un calciatore non può tornare a casa?
Sì. Tra l'altro, Presidente, siccome domani c'è l'incontro con il Ministro Spadafora, immagino che questo sia uno, no, dei punti centrali in cui il Governo dovrà parlare anche con i rappresentanti delle varie leghe e con la FIGC.
Io domani il nostro Presidente Palata, che tra l'altro tra un'ora alle 5 è in direttivo con tutti noi, ben compreso, proprio per così scambiarci qualche opinione in più, avrà probabilmente, ma già se l'è posta lui, perché Palata è un presidente molto attento a quelle che sono queste dinamiche, avrà la stessa domanda: ma perché un calciatore deve andare a dormire, deve dormire nello stadio? Non c'è senso, non ha senso questo. Questa è la voce più forte. Tolta questa voce, probabilmente il protocollo potrebbe essere applicato con un sacrificio economico, per il quale io chiedo, come per il discorso che le facevo prima, sì, conseguenziale, ma perché l'azienda calcio non dovrebbe avere un sostegno se non dalle istituzioni, quantomeno dalla FIGC o dalla stessa FIFA, che si è detta disponibile ad aiutare le federazioni che hanno qualche problema? immagino che il dottore Gravina, che anche lui navigato e lungo militante del mondo del calcio, si stia muovendo in tal senso. Il problema serio è che non lo sa nessuno, cioè noi abbiamo pochissime comunicazioni su cosa si può fare e cosa stiamo facendo, mentre abbiamo personaggi di tutti i livelli, dai presidenti e noi stessi, a salire o a scendere, che parlano di quello che gli altri dovrebbero fare. Ma noi che cosa stiamo facendo?
Presidente, detto che è auspicabile che ci sia poi una decisione di sistema che lasci così nel dimenticatoio anche quel fiume di parole di cui lei faceva giusto appunto riferimento, le chiedo la posizione del Benevento personalmente, quella che lei ovviamente può dirci ad oggi per il proseguo della stagione, soprattutto sul come proseguirla, qual è?
Ma veda, il Benevento vive con la presidenza Vigorito una stagione unica da 14 anni a questa parte. Ha sempre accettato le regole NOIF e quante altre della federazione e della Lega a cui si iscrive, e in 14 anni ha presentato, mi pare, o uno o due ricorsi contro alcune decisioni. Credo che sia un record per un presidente di calcio che ha fatto così pochi ricorsi, tenendo conto che nei 14 anni, a parte i 4 campionati vinti, altri due campionati nei quali ci eravamo classificati al secondo posto, a un punto dal primo, perdendo poi i relativi playoff, sono stati a distanza di anni riconosciuti campionati alterati da combine calcistiche. Parlo del Gallipoli, del Marcianise del 2009, parlo del Sorrento e del Potenza del 2008, in cui noi al secondo posto siamo rimasti nelle categorie di appartenenza, e poi dopo 3-4 anni qualcuno ha scoperto che i giochi campionati non erano stati a dir poco cristallini. Cosa succedeva dopo? Che ci sono state delle crisi per cui si sono voluti dei ripescaggi, e nei ripescaggi il Benevento, che faceva la sua brava domandina dando le garanzie finanziarie, economiche eccetera, si sentiva escludere in favore di altre società, Vicenza una volta, Regina un'altra volta, perché avevano la storia calcistica alle spalle, che il Benevento purtroppo non aveva, il merito sportivo. Io credo che se il merito sportivo è stato fatto valere per 14 anni, non possa non essere fatto valere ancora. Ed è l'unico merito per il quale noi abbasseremo la testa, e non perché siamo al primo posto, ma perché è quello che ci hanno insegnato in questi 14 anni. Laddove dovesse esserci una decisione non di merito sportivo, ma di natura politica, di natura sociale, di natura economica, qualunque altro tipo di decisione, che dovesse sottacere un merito sportivo ma andare a fare delle valutazioni di carattere diverso, il Benevento non ci sarebbe, perché ritengo che non si possa annullare un anno intero di sacrifici di tutti quelli che si iscrivono a un campionato per vincerlo e che lo hanno praticamente vinto, almeno nel momento in cui si è fermato. Se la sosta non è stata voluta da nessuno, bisognerà prendere in considerazione l'ipotesi di valutare le posizioni al momento in cui ci si è fermati, secondo me. Certo. Questa è una decisione che io, se fossi al terzo posto, accetterei. È evidente che vengo adesso accusato di essere Cicero Prodomo suo, perché io sono al primo posto, ma non è mica colpa mia se abbiamo vinto tutte le partite. Potevo anche detto anche a Inzaghi, questo per dare una battuta di colore, che se lui, che al girone di andata aveva fatto 47 punti su 54, ho detto, se avesse fatto gli altri 7 punti mi avrebbe dato meno pensieri in questo momento. Lui ha detto, ci stavo provando per il ritorno, e ci hanno fermato, perché in realtà nel ritorno noi stavamo marciando con la media di 2 punti in più rispetto al girone di andata, quindi probabilmente sarebbe riuscito a farlo questo altro record, il bravo Pippo super Pippo, no?
Presidente, quindi, sì, le volevo chiedere questo.
No, volevo solo dirle cosa vuole che le dica. Il Benevento si uniformerà alle decisioni come ha sempre fatto, con l'augurio che i dirigenti e tutti i responsabili di questo momento, come hanno dimostrato molte volte nel passato, riescano a ritrovare il bandolo della matassa, di una matassa veramente molto molto intricata.
Ecco Presidente, le volevo chiedere proprio, poi ovviamente la ringraziamo della disponibilità, ma una domanda gliela volevo fare proprio sul tempo della chiusura del campionato di Serie B. Ecco, una sua opinione, chiaramente precisiamo che sarebbe la sua opinione. Secondo lei fino a quanto si può arrivare come tempistica? Cioè si può arrivare fino alla fine di luglio per chiudere il campionato di Serie B o saremmo già troppo lunghi? Così.
Ma lei, io dall'accento sento che lei non è napoletano.
No, io sono toscano di Firenze.
Allora, io sono napoletano di Napoli e vivo a Napoli, che veramente è
bellissima
una
città,
tappa della mia carriera, ma io vivo a Napoli. Quindi non so se qualche volta ha visto un film di De Crescenzo. Lei l'ha visto il film di De Crescenzo?
Qualcuno.
Allora,
sì.
De Crescenzo... come Platone dice che il tempo non esiste, ce lo creiamo da noi.
È vero.
Il tempo è dentro di noi.
Sì.
Ora, io credo che se si arriva a pensare che nel 2022 per giocare i mondiali, per la festa mondiale del calcio, si stravolge il campionato cominciando e interrompendo l'ottobre, novembre, per poi giocarlo in quel periodo, non vedo perché a fronte di un virus come questo non si possa fare la stessa cosa. Io non credo che il tempo debba essere il fattore dominante della nostra vita. Io credo che le occasioni, io non mangio le ciliegie a Natale, però a maggio sì. Se questo campionato non può finire, lei mi dovrebbe spiegare perché può cominciare l'altro.
Non fa la piega.
Allora finiamo questo, quando finirà questo? Gli atleti avranno i loro 15-20 giorni di vacanza, che sono quelli sufficienti, e poi si riprende l'altro, magari modulandolo già da oggi su quello che sarà il campionato che dovrà anticipare e precedere i mondiali. Quindi luglio, agosto, ma mi pare che ci sono i campionati del Nord Europa che fanno l'intervallo durante i mesi invernali, che vanno le due fasi. C'è quello argentino che è la stessa cosa. In Italia abbiamo sempre fatto un campionato unico, bello, con l'intervallo dei 30 giorni, dei 60 giorni, bellissimo.
Sì.
Quest'anno non sarà possibile.
No.
Moduliamolo diversamente, anche perché le altre nazioni hanno gli stessi problemi che abbiamo noi, anche per le coppe europee ed altro, e invece di giocare alle 10 di sera, le posso garantire che non è bello, a Verona con ghiaccio a terra o da un certo parte con le bufere in corso, giochiamo a luglio col fresco di sera, è la stessa cosa, per la meteorologia. Per la gente sarebbe un qualcosa in più, un'estate diversa, visto che l'estate si è normalmente più liberi, speriamo che lo siamo anche quest'anno, e i campionati nuovi cominciano a settembre.
Presidente, a proposito di De Crescenzo, lui diceva anche che gli uomini sono abituati più ad allungare la vita che ad allargarla, quindi a proposito di un calcio che va in un certo senso anche allargato, quale potrebbe essere un punto di partenza per un calcio che comunque dalla stagione 2021, qualunque sia l'inizio di questa stagione, dovrà fronteggiare una crisi economica che è globale, è industriale, è imprenditoriale, quindi per forza di cose anche sportivo-calcistica. Ecco, il calcio da dove dovrebbe ripartire per riformarsi?
Dovrebbe ripartire da far fare una visita a tutti i presidenti delle squadre per vedere perché si ostinano a spendere più di quello che possono spendere nel calcio. Fatto questo e recuperate un minimo di quella razionalità alla quale facevamo riferimento, e io mi metto davanti a tutti, dovrebbe esserci un maggiore equilibrio tra le risorse, perché veda, una delle fughe in avanti avviene proprio perché c'è chi dispone di un portafoglio con 5 scompartimenti e chi con uno solo. Fino a quando ci sarà questa disuguaglianza enorme tra alcune società ed altre, il calcio non avrà mai pace, perché nessuno si rassegnerà mai a capire perché non può fare un certo campionato, perché non ci può arrivare, perché poi nasce l'aspetto psicologico, io sono bravo, mi trovo anche il calciatore bravo. una volta il calciatore lo si trovava mandando lo scouting in giro e quello si trovava il Maradona nel campetto di periferia. Oggi con tutti i termini che ci sono, tecnologici, i white scout, gli scouting e altri, non me li chiedo perché li vedo ma non so come si chiamano.
però mi sembra sia qui, abbastanza informato, sì, Presidente. È sul pezzo, come si suol
dire. Non è che gioca, nasce. Gli fanno il DNA prima che è nato per vedere se è mancino, se è destro, se è davanti, se gioca indietro. E naturalmente a quel punto ci arriva quello intermedio che lo ha saputo prima di te, che poi diventa l'intermediario del secondo intermedio e il terzo e della prima filiera. Poi ci arriva la squadretta che abita di fronte, poi il parroco della chiesa e tu arrivi, ti permettere un ragazzo a giocare in campo. Spendi più soldi di quelli che pesa quel ragazzo ancora prima che comincia a giocare, e questa è la follia del calcio. Ed è come quello che beve: tu, se bevi un bicchiere di vino stai bene, con due stai meglio, con tre non ne parliamo proprio, poi cominci a bere una bottiglia intera, la seconda bottiglia comincia a diventare alcolizzato, ma te ne accorgi quando già sei ubriaco. Noi dovremmo provare a essere vero ubriachi e a trovare un po' di quella filosofia di una volta, dei campetti di periferia, della polvere, dello spettatore e non dell'osservatore.
Presidente, forse... qui aggiungo, scusi se la interrompo, l'importanza anche di quello di cui ci parlava in precedenza, cioè un sostegno dall'alto, soprattutto per tenere in vita tutte quelle piccole società, penso alle società della Campania, sì, sì, stessa, per citare la sua regione, che creano il movimento di base affinché possa esistere poi un Napoli, un Benevento, una Salernitana e via dicendo.
E per fare questo non è possibile relegarli nel ruolo più antico del calcio, come se non esistessero più. Sono loro il vero calcio. Lei immagini che noi abbiamo tutte le leggi che riguardano il calcio che hanno al minimo 20-25 anni, mi pare che siano del 90 se ricordo bene. C'è una ripartizione, ed è credo un problema molto serio, all'interno di una federazione c'è una ripartizione di percentuali di voto per i quadri dirigenti che va dai dilettanti che hanno diritto al 50%, poi c'è la Lega Pro che ha un 17%, poi c'è una A e una B che dal momento in cui sono divisi hanno la minoranza rispetto a tutto il resto del contesto calcistico, però hanno tra virgolette la A e la B i soldi, quindi è una società in cui quello che ha i soldi conta di meno da un punto di vista di organizzazione e quello che ha meno soldi conta di più perché ha più gente. Sembrano un po' i parlamenti di una volta della Francia dove si contava per unità non per blocchi, e questo è un disequilibrio incredibile, perché nel momento in cui devi andare a rinnovare i quadri dirigenziali ed altro c'è una spaccatura continua tra tutte le componenti. Io mi augurerei che non ci voleva il virus, per la verità, ma qualcuno mi ha detto che il nostro mondo, la nostra terra, in questo caos che si è creato si sta dando una ripulita. Il mare sembra che sia diventato più bello, dai satelliti si vede meglio la terra, le città stanno abbassando i tassi di inquinamento, magari, ed è una mia esclamazione, come dicevano i latini, utinam, fosse il cielo che anche il calcio si darà una ripulita? Io spero di sì.
Presidente, proprio prima, una battuta prima di salutarla. Io ho letto una sua intervista alla Gazzetta dello Sport in cui lei ha definito Inzaghi un torrente di montagna di giorno. E il presidente Vigorito cos'è?
Per Inzaghi, no, io vorrei essere uno di quei sassolini investiti dall'acqua della gioventù.
Bellissima questa frase, ci piace molto.
Guardi che però avevo anche aggiunto, sì, che De Zerbi era un torrente dell'acqua di notte.
Sì, 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 avevo letto
e
anche questo.
Lo riferivo al carattere dei due allenatori giovani che ho avuto, che hanno l'età delle mie figlie, due donne che ogni tanto si lamentano perché io dico che li assomiglia a quei figli che vorrei. Io voglio solo figlie femmine. I maschi per me passavo io. Io dissi questo perché De Zerbi ha un carattere mezzo calabrese, bresciano, più ombroso, più difficile da aprirsi, ma è della stessa schiettezza di un'acqua trasparente di torrente come Inzaghi, che essendo più solare si vede meglio di giorno, ma sono due ragazzi splendidi, ma ho avuto la fortuna di condividere i miei ultimi 2 o 3 anni da presidente.
Certamente.
Presidente, grazie di cuore per aver condiviso con noi un po' del suo tempo, buon lavoro e complimenti per tutto.
Grazie a voi per l'occasione e io sono qui. Quando pensate che possa dire qualcosa di meno intelligente, chiamatemi.
Lei ci piace in tutti i modi, anzi prendiamo subito l'appuntamento per una prossima intervista qua a TMV Radio, più avanti.
Sono a sua disposizione.
Grazie Presidente.
Presidente, a presto. Grazie a lei, arrivederci.